Vogliamo leggere dal libro scritto agli Ebrei, il capitolo 10. E ve lo dico con un senso di urgenza. Parliamo del ritorno di Gesù. Parliamo dell'appuntamento che abbiamo con il Signore, un appuntamento al quale nessuno sfuggirà, ricco, povero, che sportivo, che invalido, tutti dovranno comparire davanti a quel tribunale, quel trono che per grazia sarà davvero un trono di grazia. Vogliamo prepararci, fratelli, per ciò che deve avvenire fra breve, pregando gli uni per gli altri. Vogliamo leggere dal libro di Ebrei, il capitolo 10. Iniziamo la lettura dal versetto 11. 10:11. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, egli, Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti perfetti per sempre quelli che sono santificati. Anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto, questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. Egli aggiunge, non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Questo è il versetto 18, è ciò che mi ha colpito, come se all'inizio di questa settimana, come se l'avessi sentito pronunciato con una voce udibile. Ora, fratelli, gioiamo in questo. Ora, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un gran sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Fratelli, mi trovo in difficoltà a parlare di questo brano. Ho in cuore di parlare del perdono. Cosa dato così liberalmente. dal Signore. Abbiamo davanti a noi la figura del Tempio antico, tutti i giorni e tutte le ore c'erano delle leggi, delle prescrizioni, obblighi che avevano sia il sommo sacerdote che altri varie persone che lavoravano nel Tempio antico. Ma uno dei temi principali di questa lettera è una volta per sempre. Non è un caso che poco dopo la risurrezione di Gesù, poco dopo la sua ascensione in cielo, poco dopo che si è seduto sul suo trono assieme al Padre, il Tempio è stato distrutto, perché non serviva più, perché Gesù ha offerto non il sangue di agnelli, di capri, di tori, di piccioni, di colombi, ma il suo sangue, perché il sangue degli animali può raffigurare ciò che deve avvenire. La parola dice che queste cose erano un'ombra, era ombra di ciò, cose future. Il contrario di ombra, come ci insegna la Bibbia, è realtà. Era la sostanza. Ogni sacrificio del Vecchio Testamento annunciava la realtà di ciò che Gesù avrebbe fatto sulla croce. E come scritto, è morto una volta per sempre. E non serve più. Dove c'è perdono? È qui che ho gioito. Perché se io pecco contro uno di voi, dovrebbe bastare che io vengo da voi una sola volta. Se il perdono è genuino, se il perdono è sincero, non occorre che torno anche il giorno dopo, e il giorno dopo, e il giorno dopo, a ripetere di nuovo. Anche perché c'è questo fatto, una parola menzionata più volte in questi brani, anche perché se vengo a chiedere perdono è perché la mia coscienza mi compunge, la mia coscienza mi affligge, la mia coscienza mi abbatte, la mia coscienza mi dichiara peccatore, mancante. Ma dove c'è il perdono, non occorre più andare a chiedere scusa, chiedere scusa, chiedere scusa. E non mi sento più in obbligo di farlo, perché conoscendo chi mi ha perdonato, so che la pace è stata fatta. Gloria a Dio innanzitutto fra Dio e noi, e in secondo luogo fra di noi. Questa è la caratteristica dell'opera del Signore. Fratelli, specialmente ospiti in mezzo a noi, imparate bene quella frase: una volta per sempre. Gesù è morto, Gesù ha offerto il sacrificio per il mio perdono, per il vostro perdono. Ora, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. La mia fiducia oggi è nel sangue di Gesù Cristo. E porto questa parola perché, come ho detto prima, stiamo per entrare in una fase nuova della vita della nostra comunità. E questo richiederà una preparazione ulteriore. Chi è santo, dice l'Apocalisse, si santifichi ancora. Vogliamo gioire per ciò che Gesù ha fatto per noi sulla croce. Ripeto, una volta per sempre. Il perdono c'è, non occorre più alcun sacrificio per il peccato. Amen, fratelli? Siamo liberi, siamo puliti, siamo stati purificati. Vogliamo avvicinarci dunque con questo spirito. Vorrei tornare indietro di un solo capitolo, un principio fondamentale, quasi come parentesi, ma pensiero così prezioso, il capitolo 9, il versetto 22, che indica un principio delle Sacre Scritture. Secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata con sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono. Fratelli, con timore meditiamo sul significato di questa frase, perché il salario del peccato è la morte, rappresentata dal sangue sparso. Però il mio peccato è stato pagato, gloria a Dio, non con la mia morte, che sarebbe stata una cosa giusta, ma con la morte di Gesù Cristo. Ha pagato Lui per me, ha pagato quello che le Scritture chiamano più volte, partendo da Isaia, è stato pagato il riscatto, il prezzo della mia liberazione, un'offerta fatta perché non dovessi pagare io per ciò che ho fatto. Questa è la qualità del rapporto che abbiamo con il Signore. Senza lo spargimento di sangue non c'è perdono. Ricordiamoci di questo come principio di fede. Senza spargimento di sangue non c'è perdono. Gioiamo perché c'è già stato lo spargimento di sangue, sangue offerto come prezzo di riscatto per me. Vogliamo pensare un momento alla persona di Dio, alla natura, perché tutto ciò che Dio fa nasce dal suo carattere, nasce, è più corretto dire, nasce dalla sua natura. Come è fatto Dio? Vogliamo leggere in Isaia 43, questo Nuovo Testamento nell'Antico Testamento, il libro di Isaia, Isaia 43, il versetto 25. È Dio che rivolge la parola tramite il profeta Isaia al suo popolo. Io sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati. Alleluia. È un versetto difficile perché quasi quasi sembra che Dio voglia innalzarsi, opera solo per avere una gloria sua. A Dio spetta ogni gloria, ogni lode. Dio si glorifica. Ed anche qui c'è quell'aspetto importante che non approfondiamo adesso, un aspetto importante della natura di Dio, che viene dal fatto che c'è un unico Dio, un solo Dio, che è Trino, il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito Santo è Dio, ma c'è un solo Dio, e Dio glorifica se stesso. Yahweh si glorifica per amore di se stesso. Non è un brano troppo difficile per spiegarlo bene, permettetemi di dire soltanto che Dio non ha voluto serbare in cuore suo risentimenti, parole di giudizio, parole di condanna. Ama perdonare, ama dimenticare i peccati commessi anche contro la sua persona. Noi siamo salvati non perché siamo buoni noi, ma perché è buono Dio. La sua essenza è buona, Lui è buono, perciò ha agito. E nel Signore, proprio dove, posso dire, dove è possibile, Dio si dimentica dei peccati. Non può ignorare l'esistenza del peccato. Però, per amore di se stesso, è scritto al popolo penitente, il popolo ravveduto, il popolo che si purifica, il popolo che riconosce la propria debolezza, che non si presenta davanti a Dio in base alla propria santità, al proprio livello di santificazione, ma in base alla misericordia di Dio. Di queste persone è scritto: Alleluia, che ama perdonare. È scritto poco prima, tu mi hai stancato con le tue iniquità, versetto 24, però Dio torna a dire, non mi ricorderò più dei tuoi peccati. Questa è la natura di Dio. Come un principio importante abbiamo anche nel capitolo seguente, 44, versetto 22. Io ho fatto sparire, guardate questo linguaggio forte, ho fatto sparire le tue trasgressioni come una densa nube e i tuoi peccati come una nuvola. Torna a me, perché io ti ho riscattato. Torna a me, perché ti ho riscattato. Vedete la natura di Dio, la natura del perdono di Dio. Fra di noi possiamo qualche volta dire, avere un dialogo così: perdonami, sì, ti perdono, ma non fatti più vedere. Qual è lo spirito che regna nel cuore del Signore? Lo scopo del perdono è questo qua. Io farò sparire le tue trasgressioni come una densa nube, i tuoi peccati come una nuvola. Viene fuori il sole, sparisce tutta la nebbia. Però a quale fine? Torna a me. Il perdono nel cuore di Dio mira questo. Non va bene, adesso avanti il prossimo. Torna a me. Io voglio vivere con te, voglio avere comunione con te, voglio sedermi alla mensa preparata assieme a te. Capo tavolo, Dio, però noi seduti attorno, non soltanto una questione quasi giuridica di assoluzione, di perdono, la grazia ricevuta, firmata da qualcuno, ma il ristabilimento di un rapporto. Il perdono va oltre il livello giuridico e Dio vuole sedersi assieme a noi in pace, nella gioia. È il desiderio del suo cuore, come è stato anche detto prima, indipendentemente dalla natura, della qualità della persona che abbiamo davanti a noi, ben vestito o vestito male, una persona simpatica o antipatica. Il desiderio di Dio è di sedersi con noi in armonia, senza barriere, senza la barriera costituita dal peccato nostro. Per questo Dio provvede, lo toglie, si dimentica, annulla, fa sorgere il sole sull'ombra, la nebbia, la foschia della nostra vita per sedersi con noi. Come l'ultima lettura da Isaia, ancora 55, Isaia 55. Fratelli, entriamo in queste cose, viviamo queste cose. guardate questo aspetto del carattere di Dio. Tante volte noi, quasi sempre, se non sempre, ci comportiamo secondo il carattere che abbiamo. Ispiriamoci, fratelli, al carattere di Dio. Versetto 7 del capitolo 55. Lasci l'empio la sua via. Dio non dice, non chiude un occhio al peccato, non dice fa niente, non rimane indifferente al nostro peccato, ma dice lasci l'empio la sua via. E l'uomo iniquo, i suoi pensieri, che fra l'altro fra i santi, io spero che non ci siano troppe azioni malvagie, inique, sporche. Credo che l'esperienza di molti sta nel pensiero, nella fantasia. Non portiamo a termine certi pensieri, ma troppi pensieri li accogliamo, permettiamo al pensiero di alloggiare presso di noi, qualche volta stabilire la sua dimora presso di noi. E si converte egli al Signore. Ecco, la conversione, non uno stato dove, diciamo, stai lì, convertiti. Anche al credente viene rivolta più volte la parola convertiti. Mira ciò che è buono, lascia quello che hai adesso, quello stato che non sarà un grave peccato forse agli occhi degli uomini, ma un ostacolo alla tua crescita perché tu diventi come Dio. Lasci questo mondo. Si converta egli al Signore che avrà pietà di lui. E poi guardate, questo che volevo dire, del carattere di Dio, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Dio ha questa natura, opera perché è fatto così. Vogliamo, fratelli, per questo la parola dice con piena fiducia ci accostiamo a Lui, perché Dio davvero vuole ristabilire la comunione che ha sempre desiderato, che ha avuto in qualche spazio di tempo. Vuole sedersi con noi, non per niente. Dio ha istituito la Santa Cena. Si poteva fare una cosa più spirituale, una cosa più mistica. Ma Dio ha detto, fratelli, sorelle, sediamoci insieme. Mangiamo il pane insieme. Beviamo del calice, lo stesso calice, insieme. Questo è ciò che Dio desidera. È possibile non per la nostra santificazione, che non sarà mai sufficiente per meditare una cosa del genere, ma per mezzo del sangue di Gesù. Vogliamo, fratelli, accostarci a questo tavolo stamattina con questi sentimenti. Il perdono non è un semplice perdonare. È un'opera che Dio compie per ristabilire il rapporto che Lui vuole avere con noi. Vogliamo leggere in chiusura di questa meditazione da Matteo, il capitolo 20, 26, come preparazione anche alla Santa Cena. Matteo 26. Pensate al rapporto fra Gesù e i discepoli, mentre leggiamo Matteo 26, dal versetto 26. Mentre mangiavano, Gesù prese del pane e dopo aver detto la benedizione, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Alleluia. Per il perdono dei peccati. Il vino che prenderemo rappresenta, annuncia e annuncerà fino al ritorno di Gesù il fatto che il sangue è stato sparso per il nostro perdono. Gesù ha dato fino all'ultima goccia di sangue per noi, per ristabilire questo rapporto. In questa stanza, Gesù e i dodici insieme, figura dell'essenza del cielo. Perché qual è la gloria del cielo? Da materialisti diciamo strati d'oro, ma quanto costerà? Quanto vale? La gloria del cielo non è l'oro, non le pietre preziose che compongono le sue porte, ma il fatto di questo tavolo, povero per certi aspetti, ma un tavolo apparecchiato dove ci sediamo con Dio stesso, possibile solo perché il sangue che ricordiamo oggi è stato sparso. Questa è la base del perdono che riceviamo. Voglio indicarvi questo innanzitutto come rapporto nostro con Dio, ma come il Signore ha messo in cuore a chi ha portato una parola prima di me. Deve essere rispecchiata nel rapporto fra di noi. La fede opera per mezzo dell'amore. Abbiamo avuto questa parola da Galati. La nostra fede in Dio deve essere rispecchiata nel nostro comportamento, nel rapporto che abbiamo gli uni con gli altri. Fratelli, vogliamo imparare ad essere come Dio per avere comunione con Lui, una comunione sempre più intima. Questa è la volontà di Dio, che sia la nostra volontà. Amen.